Ma matrona che è?
Ma matrona dov'è?
Ma matrona che fa?
Ma matrona che dice?
Ogni giovedì dalle 12 alle 13.
Ma matrona, ma matrona.
Musica, parole, racconti, favole.
E buonasera a tutti e tutte, questa è una vera e propria incursione di Mammatrona. Dopo 4-5 mesi di assenza ritorniamo per questa puntata dedicata all'Apocalisse, e con noi avremo in studio anche un paio di gruppi che parteciperanno a un festival delle culture indipendenti venerdì 13 luglio, e appunto andremo a capire che cos'è l'Apocalisse attraverso musica, parole, letture, come insomma era la trasmissione Mammatrona, come insomma la facevamo. Allora iniziamo con la prima canzone, che è L'anno che verrà, e dopo vi spieghiamo il perché di questa scelta.
Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. Esce chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire, del tempo ne rimane. Detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da e si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Io mi sto preparando, è questa la novità.
di quello che può essere la fine del mondo, visto che ci continuano a dire che i Maya hanno fatto calcoli su quando finisce il mondo, adesso hanno detto a dicembre, quindi chissà se vedremo l'anno che verrà. Intanto, visto che parliamo appunto di Maya, di fine del mondo, abbiamo qui un carissimo compagno che ci parla dell'Hack Meeting, dell'incontro che c'è stato da appena 2 settimane, e ci spiega qual è il legame insomma con i Maya.
Allora, sì, abbiamo concluso non l'ultimo weekend, quello prima, quindi l'ultimo weekend di giugno, abbiamo concluso questa Hack Meeting che quest'anno si è tenuto all'Aquila. Allora iniziamo a parlare un pochino di che cos'è Hack Meeting e di perché pensiamo che questo abbia un qualche legame con l'Apocalisse. Innanzitutto Hack Meeting è un evento annuale che si svolge ormai in maniera consolidata, è giunto alla sua 15ª edizione, gira annualmente varie parti d'Italia, quest'anno è stata la volta dell'Aquila e lì abbiamo voluto lanciare il tema dell'ultima Hack Meeting prima dell'Apocalisse, appunto sempre sull'onda della scia dei Maya, ma anche collegandoci naturalmente a tutto quanto le devastazioni non soltanto naturali ma anche molto umane, molto speculative che sono avvenute in quel territorio, e volendo quindi parlare del tema di Hack Meeting, che è proprio il modo in cui la tecnologia, che noi crediamo non sia neutrale, sia un comprodotto dell'uomo e della società, contribuisca al cambiamento del mondo, e su come noi dobbiamo analizzare questi processi per cercare di inserirci all'interno di queste cose. Quindi insomma è stata una 3 giorni di condivisione di saperi, di seminari di vario genere, perché quando parliamo di tecnologie naturalmente l'immaginario di riferimento è quello informatico, ma in realtà spazia assai di più, perché gradualmente diciamo si passa dall'informatica all'elettronica, alla meccanica, alle tematiche di genere, alla cartografia, e appunto il legame con il territorio, con la politica, con i nostri vissuti in ognuno di questi aspetti è fortissimo. Per questo pensiamo che comunque parlare di Hack Meeting, parlare di tecnologie, abbia molto a che fare con la fine del mondo. Si tratta in qualche modo di intuire le tendenze di devastazione che i nostri territori subiscono e a cui noi cerchiamo di opporci, cercando di quelle che nel gergo appunto vengono chiamate degli hack, il modo in cui le tecnologie vengono ribaltate in maniera sovversiva.
Ma a me hanno detto che comunque questi Maya l'avete incontrati per una certa.
I Maya li abbiamo incontrati, infatti appunto uno dei loghi quest'anno è stato proprio quello di un Maya robot, no? Quindi un po' a voler significare il nesso che vediamo tra alcune profezie, no, dei Maya, e il modo in cui le trasformazioni sociali, la messa a servizio della tecnologia per la produzione siano in fondo legati inconsapevolmente.
E allora ci leghiamo anche noi a questo tema con una canzone, la canzone dei REM, The End of the World.
That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane, Lenny Bruce is not afraid. I am a hurricane, listen to yourself, turn world serve its own needs, dummy serve your own needs, beat it up an ox beat, grunt, no strength.
E come dobbiamo non dimenticare la canzone rifatta in italiano da Liga, che ora è la fine del mondo.
Angelo suonò la tromba e vide un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso e gli aprì il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace che oscurò il sole e l'atmosfera. Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare né erba, né arbusti, né alberi, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Però non fu concesso loro di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il tormento è come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte li fuggirà. Queste cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano corone che sembravano d'oro e il loro aspetto era come quello degli uomini. Avevano capelli come capelli di donne, ma i loro denti erano come quelli dei leoni. Avevano il ventre simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali come il rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano il ventre simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali come rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code come gli scorpioni e aculei. Nelle loro code il potere di far soffrire gli uomini per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, che in ebraico si chiama perdizione, in greco sterminatore. Il primo guaio è passato, rimangono ancora 2 guai dopo queste cose. Ma questa era l'Apocalisse di Giovanni e i prossimi 2 guai saranno i gruppi che intervisteremo. Abbiamo letto appunto l'Apocalisse e le cavallette, e questi sono i Locust, quindi sempre cavallette in inglese, e volevamo quindi chiedere a un carissimo compagno come autistici fosse stato, abbia trovato appunto un link rispetto a cavallette e altri disastri.
Allora, innanzitutto, parlando di autistici, uno dei primi collegamenti con le cavallette è proprio lessicale, perché il loro blog, in cui comunque pubblicano notizie, aggiornamenti e naturalmente anche le loro prospettive politiche, si chiama proprio Cavallette. Prima era cavallette.autistici.org, adesso lo trovate anche all'indirizzo cavallette.noblogs.org. Che, come ricordiamo e come molti ascoltatori e molte ascoltatrici sapranno, Noblox è la piattaforma di blogging di autistici. Appunto, Autistici Inventati o Inventati, che dir si voglia, è un collettivo formato, ormai lo possiamo dire, da 10 anni, li ha compiuti proprio quest'anno, ed è un collettivo che si occupa di tecnologia e che cerca di offrire dei servizi e di porsi in maniera critica e propositiva sulle tecnologie, cercando di dare dei servizi a disposizione di chi comunque ha a cuore la privacy, di chi comunque sa da che parte stare nella vita come nella rete, e che questi servizi tutelino la privacy dei loro utenti. E in questo qui è piuttosto comodo, all'avanguardia, e quindi è naturalmente un progetto che tutti quanti noi sosteniamo, perché offre email, spazio web, mailing list per discussioni. E in che senso questo qui si colloca con la fine del mondo? Lo dice un pochino anche il loro libro, che hanno presentato da poco, che continua a girare molti spazi sociali con le presentazioni, e che dà un po' il senso del loro progetto, pensando naturalmente a un progetto che nasce nel 2002. Bisogna pensare comunque a un momento non molto diverso da quello attuale, ma in cui comunque si inizia a vedere una certa disgregazione, una certa fragilità nei movimenti, nella società, nei processi, e a questa fragilità si cerca di rispondere con degli strumenti che la possano proteggere. Quindi naturalmente pensiamo che Autistici, malgrado il suo nome, faccia sempre riferimento ad un immaginario, come il loro titolo del libro, più caos, in realtà sia stato sicuramente tra alcune delle grandi protezioni che abbiamo avuto contro questa fine del mondo, e che ancora ci permette, insomma, di stare qui. È comunque un'esperienza importante e molto significativa, perché ha saputo sperimentare, rinnovarsi ed essere comunque sempre all'avanguardia in una serie di tematiche che non sono per niente scontate, e la cui solo consapevolezza è chiaramente molto difficile in un'epoca in cui si parte da un mondo in cui internet era qualcosa di lontano, di difficile da capire, per arrivare ad oggi, che è un mondo in cui internet è fin troppo pervasivo, fin troppo semplice da capire per riuscire ad analizzarlo in modo un po' più completo. Quindi anche in questo senso si nota, no, una certa crisi nelle capacità di analisi dei processi quando questi divengono troppo naturali, troppo immediati.
Adesso invece andiamo ad ascoltare un brano tratto dall'ultimo CD di uno dei due gruppi che intervisteremo tra poco, che è appunto, il brano si chiama Cartilago dell'Enda Est e loro sono l'Inferno, e appunto ce l'andiamo ad ascoltare e poi li intervisteremo. Questi sono l'Inferno, gruppo che suonerà venerdì 13 al Festival delle Culture Indipendenti insieme a un altro gruppo. Li Juggernaut è qui in studio con noi, abbiamo uno dei membri, il bassista, che ci racconterà appunto di questo festival.
Dunque, Pigneto Spazio Aperto è, hanno organizzato i ragazzi, quelli dal Verme, insieme al Belleville e al 30 Formiche, al Cineclub de Tour, hanno organizzato questo incredibile spazio in questo piccolo parco che si chiama Parco del Torrione, che sta proprio a Pigneto, che è stato da poco rimesso a posto, e hanno fatto una programmazione gigantesca di oltre 40 giorni, quindi ogni giorno ci sono tantissime cose, da appunto programmazioni cinematografiche a tante selezioni musicali, gruppi dell'underground italiano, che diciamo riporta in maniera estiva quello che hanno fatto poi durante l'anno questi locali, soprattutto il Dal Verme, che è un locale che è stato molto attento durante questi ultimi due anni nella programmazione proprio della musica più underground e indipendente. E venerdì 13 ci hanno chiamato insieme all'Inferno, verremo ospitati in questa serata, e insomma siamo molto contenti perché insomma loro sono amici, ma fanno anche le cose fatte bene, ed è proprio un bel posto. Anche vorrei segnalare anche la data di domani, che suona Lily Refrain, che è una chitarrista cantante incredibile di Roma. E poi appunto dire anche che quasi tutti questi eventi, a parte proprio ospiti internazionali, che ovviamente sono bisogno di rimborsi spese, quindi hanno un piccolo prezzo per l'ingresso, però se no gli altri sono tutti quanti gratuiti, quindi pure insomma per venire incontro a questo periodo.
Beh, penso sia fondamentale come punto proprio centrale il fatto che ci sia cultura appunto indipendente, ma soprattutto gratuita e accessibile. È un po' questo l'ostacolo di sempre, insomma, quello di accedere a quella che è la musica, i teatri, biblioteche, insomma, e quant'altro.
E cercare di mantenere anche il livello qualitativo comunque alto, che è la cosa più difficile. Infatti gli sforzi poi diciamo sono tutti nel cercare aiuti, oppure di sostentarsi magari col bar o cose di questo genere, però
e sì, questo
è proprio questa la proposta, insomma, cercare di dare a tutti la possibilità di venire.
E infatti sicuramente questa sarà un'occasione importante per sentire della buona musica e appunto e stare bene proprio a livello anche umano, insomma, cosa che ultimamente, se ci guardiamo in giro, vediamo quali sono i concerti che ci vengono propinati, sicuramente non è così. E appunto invece parliamo proprio del gruppo, degli Juggernaut, come nasce, come progetto,
come si collega pure al concetto di Apocalisse, perché ci avete invitato. Forse diciamo che il senso pure di incombenza, di fine, è una cosa che diciamo che è una cosa che appartiene a un po' forse a noi. Io in particolare non so, direi che con gli Inferno abbiamo in comune il fatto che comunque abbiamo un tipo, seguiamo un tipo di direzione musicale che diciamo in maniera diversa, però che beh, gli Inferno diciamo sono sparati verso la fine, proprio a cannone, stanno guardando la fine, la vedono e cercano di avvicinarsi il più possibile, il più velocemente possibile all'impatto. Magari noi abbiamo un'altra modalità, che è più di sentirne il peso addosso, e quindi è una modalità diversa, però diciamo che fare musica in questo momento non è una cosa che si porta appresso, diciamo, un senso di incombenza e di fine proprio. Non so come fanno i gruppi a fare musica allegra, perché è una cosa che non riesco a capire, perché a volte c'è, cioè, uno c'ha più bisogno di un modo per far uscire fuori.
Beh, la musica come sfogo in qualche maniera, sì, è sicuramente anche quello.
Sì,
nel senso, negli anni 60 c'erano gli urlatori, no? Nel senso, anche questo penso sia il proseguimento anche di una scia. Va bene, dopo questa svirgolata, insomma,
infatti,
che
sì, quel pezzo che volevo chiedere di mettervi,
presentalo.
Si chiama Fish Called Atlantis, e volevo dire che alcuni pezzi magari sono una rappresentazione della musica, altri invece sono proprio una evocazione. Questo vorrebbe essere un'evocazione,
e poi si collega col tema di oggi proprio, no?
Esatto.
Quindi lo andiamo ad ascoltare e poi continuiamo l'intervista sempre con il Juggernaut e l'Inferno.
Mm-hmm.
rieccoci qui in studio e continuiamo a fare un altro paio di domande agli Juggernaut. Gli chiediamo proprio una domanda fatidica, insomma, questo gruppo, appunto, no, come è nato, perché diciamo avete scelto questo genere musicale, e poi, no, nel senso, se ci sono stati dei cambiamenti nel vostro stile, nel vostro genere, perché, qual è, insomma, la ricerca, no, di quale tipo di suono, di anche i testi, okay, no, di cosa parlano.
Vabbè, diciamo, sì, diciamo che il susseguirsi di persone con cui abbiamo suonato, con cui diciamo che con cui ho fatto questo percorso musicale è un po' tipo alla Beautiful, perché ci sono ovviamente in continuazione cambi di persone che alla fine decidono che non gli va più di suonare, che fare queste cose, perché comunque ovviamente portare avanti un progetto musicale in questo momento e di questo genere, o comunque farlo, è difficile, perché non ci si può accampare, quindi ovviamente le persone, cioè, ci devono avere proprio il fuoco sacro che le porta avanti a fare rinunce in continuazione, a ritagliare tempo, e ovviamente nell'arco degli anni abbiamo perso tante persone. Io fortunatamente il chitarrista con cui suono ancora è lo stesso di 10 anni fa, però gli altri sono cambiati, è cambiato pure un po' il genere, ovviamente, perché col tempo, diciamo, al caos è subentrata la riflessività, e quindi in questo momento stiamo, diciamo, elaborando cose nuove, di suoni diversi. Anche la voce in questo momento, diciamo, sia per motivi di scelte del cantante, poi anche di esigenze nostre, adesso non l'abbiamo più, quindi stiamo facendo strumentali, stiamo andando, quindi non abbiamo più testi, però le evocazioni di certe atmosfere sono molto più funzionali a volte senza la voce, quindi diciamo sicuramente ci accompagniamo. Questo senso di disfatta e di pesantezza è una cosa che ci continua a contraddistinguere, anche di minaccia, diciamo, un tipo di suono minaccioso a volte, però è anche armonico, diciamo, non abbiamo poi grande, abbiamo lasciato, diciamo, il caos alle spalle, siamo un po' in un momento di solennità, forse, non lo so, però comunque è difficile poi parlare della musica che uno fa, perché poi non se ne rende conto. Quello di cui mi sono reso conto in questi anni è che uno lo fa perché ce n'ha bisogno, e lo fa perché ti fa stare bene, ed è forse l'unico modo per non diventare un serial killer, diciamo, all'interno di questa giungla.
Allora, diamo proprio come consiglio, no? Se sì, vi sentite potenziali serial killer, mettetevi a fare musica, sicuramente potrà, sì, essere uno sbocco migliore. E allora adesso ci andiamo a sentire un altro brano, sempre degli Juggernaut, che è Ghost Face. Sì, vuoi dire qualcosa?
No,
rispetto...
semplicemente forse quello è un brano che facciamo ancora, e non avendo, diciamo, parte in maniera più strumentale, quindi avevo scelto quello perché appunto la voce in questo momento non ce l'abbiamo, e di registrato c'è, cioè, quel disco che ormai è di 2 anni fa, però sì, mi fa piacere metterlo.
E allora ce l'andiamo ad ascoltare, ti ringraziamo, e continuiamo dopo. Grazie. Con l'inferno, e adesso Ghostface, Juggernaut.
Thank you.
eccoci qui con al telefono un membro del gruppo dell'Inferno, sempre che suonerà il 13 luglio. Ci senti?
Sì, sì, vi sento benissimo.
E allora, andiamo con la prima domanda che ti volevamo fare. Appunto, raccontaci un po' del tuo gruppo, dell'Inferno, del progetto che avete da un po' di anni.
Vabbè, un po' di anni sì, nel senso che ci siamo formati nella primavera del 2002 e da lì abbiamo fatto un po' di cosette, ma come dire, mi sembra difficile adesso riassumere in due parole 10 anni di delirio, però ci siamo divertiti e abbiamo fatto quello che dovevamo, diciamo, tra dischi, concerti, giretti e via dicendo.
Allora, ci hanno detto che quello di venerdì sarà uno degli ultimi concerti che fate insieme. Volevamo chiederti appunto se è vero oppure no.
Allora, è vero, nel senso che noi ci siamo dati una scadenza, come diciamo, come lo yogurt, che sarà appunto il 21 dicembre, quindi non so quanti concerti riusciremo a fare da qui al 21 dicembre, quindi possiamo dire che questo sarà uno degli ultimi. Comunque abbiamo scelto questa data proprio a proposito dell'Apocalisse, più che altro per dare ragione in ogni caso ai Maya, se puta caso non succedesse niente, almeno a collassare sarà il nostro piccolo mondo.
E allora, visto che insomma vi abbiamo scelto per questa puntata dedicata all'Apocalisse, che oltre alla data che avete scelto come ultima appunto si lega a quella che ci viene detta insomma dai Maya come fine del mondo, volevamo appunto far sentire un vostro brano che è Olds Apocalyptus, e perché proprio chiedendoti anche di cosa parla, visto insomma anche il tema della puntata.
Allora, appunto, parla di Apocalisse, Apocalisse imminente, torniamo sempre mai al 21 dicembre, e quindi da atei un po' scrupolosi, cioè nel senso non troppo convinti, sempre insicuri e non sappiamo appunto se siamo dalla parte della ragione o del torto, però puta caso finisce il mondo e muori. Trovi in un al di là qualsiasi, non so se davanti a Dio o Pazuzu o chi per lui, e la domanda è: ma se ti trovi qualcuno davanti nell'al di là, come te ci presenti? Il dubbio rimane, però abbiamo detto, cioè siamo arrivati almeno al punto che ci vogliamo presentare con l'alito fresco, quindi da lì ho il suo Apocalisse.
Beh, veramente interessante, comunque particolare come lettura, diciamo, di una fine del mondo. E noi ti ringraziamo, rinnoviamo l'invito per questo venerdì 13 alle Festa delle Culture
Tanto
Indipendenti,
per cambiare, poi.
In cui suonate sia voi che gli Juggernaut. E insomma, facciamo sentire il brano che è appunto Olds Apocalyptus, e insomma, alla prossima.
Ok, grazie mille. A presto.
Ciao.
Ciao.
E in tema di Apocalisse, come non citare uno dei film più importanti della storia mondiale, Apocalypse Now, film del 1979 di Francis Ford Coppola. Questo film viene tratto da un romanzo di Conrad che è Cuore di Tenebra, e da lì diciamo racconta la storia di Willard, che è un militare dell'esercito americano che va in Vietnam e scopre diciamo questo mondo parallelo padroneggiato da Marlon Brando. Insomma, un film molto interessante perché riesce a raccontare la guerra del Vietnam, a denunciare, però in una maniera anche romanzata, proprio perché riprende il libro di Conrad. Una delle parti più importanti, diciamo, di questo film è la colonna sonora. Perché? Perché inizia con la scena in cui Martin Sheen, che è appunto il protagonista Willard, è sdraiato sul letto e vede i condizionatori che girano, e da lì si ricorda appunto degli aerei e appunto durante la guerra a Saigon. E diciamo che una delle scene più importanti, insomma, rimaste proprio nella storia per questo effetto cinematografico musicale scelto da Francis Ford Coppola. Ci andiamo ad ascoltare appunto The End dei Doors, che è una canzone appunto del 1967 riutilizzata per questo film da Francis Ford Coppola, e con anche il rumore degli elicotteri, proprio per ricordare darci bene di questa scena.
The end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Yeah.
E per concludere, direi che ci potremmo andare a sentire cosa succederebbe se il giudizio universale arrivasse alle 6. Questa è una scena tratta appunto dal film di Vittorio De Sica del 61, Il giudizio universale. A voi l'ascolto e buona serata.
La Direzione Generale della Televisione ha invitato nei nostri studi tre eminenti personalità del pensiero, della scienza e della politica perché ci espongano il loro pensiero sul fenomeno che da un'ora tiene sospesa l'attenzione di tutto il mondo. Il professor Basilio Mariani della nostra università, il professor Paolo Piani dell'Istituto Scientifico Nazionale, il senatore Gustavo Gustavi, membro dell'Accademia. Ma non sono venuti. La Direzione Genitale della Televisione, rettifico, la Direzione Generale della Federazione della Genivisione, della televisione, si scusa con i telespettatori.
Sono le 18, comincia il giudizio universale.
Corna porta fortuna, 100 lire, accattatevi un corna, porta fortuna. Un corno porta fortuna, solo 100 lire, 100 lire, accattatevi un corno, 100 lire, signori, un corno. No, 50 lire, 100.
Cominciamo 100. Per ordine alfabetico.
Io mi chiamo Zuzzurro.
Un uomo mio incomincia con B e prima che ci arriva...
Ah, up, Svizzera.
Ci vedete pure in televisione.
Piace la zuppa inglese?
Sì.
Per una zuppa inglese tu lasceresti morire un cinese?
No.
Ce ne sono tanti di cinesi, 600 milioni.
No, no.
Uno più uno meno, coi tempi che corrono, sii sincero.
Su, rispondi.
Rispondi, cretino.
Io non sono cattivo.
Sii sincero. Annabelle, Parigi, Francia. Annabelle, tu sei avaro.
È lui Annabelle.
Ma no, io sono Annabelle.
Ah, scusami, mi sono sbagliato. Annabelle Coupier. Annabelle, tu sei avaro.
Io avaro?
Sì, avaro.
Ci deve essere forse un equivoco.
Diglielo. Digli che cosa hai dato ai poveri per Natale.
Avanti.
Su, dai, e fatti uscire il fiato. Ha dato un milione.
Oh. Un milione?
Un milione.
E perché? Non due? Abati Antonio Fuachille, via Panisperna 38, scala C, interno 3, Roma, Italia. Chiaro? Antonio Abati.
Sono io.
Ma perché ti sei conciato così? Spogliati. Non bisogna travestirsi.
Ma io ho la mamma.
Anch'io ho mia mamma.
Mamma mia, che silenzio.
Max Ahas, Düsseldorf, Germania. Max Ahas, tu hai imparato qualche cosa dall'ultima guerra?
L'ultima guerra?
Ja.
Abbiamo commesso un errore capitale. Bisogna riconoscerlo. Se avessimo usato i nostri poderosi mezzi corazzati secondo il principio dell'attacco frontale, le sorti del conflitto sarebbero state... Non c'è dubbio, le sorti del conflitto sarebbero state decisamente a nostro favore.
Passiamo a un altro, va. Ahmed, Aleppo, Siria. Ahmed, tu...
Scusi, io sono maomettano.
Come non detto.